Buonasera a tutti in questo Good Friday, venerdì santo in versione anglosassone. Questa nuova puntata di Garageland. Io sono Francesco Scarabattoli, ormai chi ci ha seguito nelle scorse puntate lo sa. Abbiamo un altro ospite questa sera, un ospite graditissimo, Nicola Chiocci.
Grazie, buonasera, Good Friday to you e Good Friday ai nostri ascoltatori. Grazie.
Nicola Chiocci è il conduttore di Laccio Drum su Radio Tadino.
Sì, di Guardo Tadino.
Di Gualdo Tadino.
Ma io bensì sono di Casa Castalda.
Lui è di Casa Castalda. Radio Tadino è una radio a cui sono molto affezionato, perché le prime esperienze che ho fatto in radio, le prime esperienze radiofoniche, le ho fatte proprio a Radio Tadino, prima con Emiliano, poi con Nicola, che l'ho conosciuto ad un mio concerto, ad un concerto della mia band, di Burning Riot, al mitico Bad King di Perugia.
Al fu Bad King, purtroppo.
Purtroppo sì, una serata straordinaria, bellissima, e lui, praticamente eravamo in contatto su Instagram, ma non lo conoscevo, lui forse sì, perché vedeva i video, ma io non l'ho, fisicamente non
sì,
lo...
anche perché non ci sono poche mie foto, diciamo, sulla pagina Laccio.
Sì, e qualcuna adesso, perché prima proprio non c'era, io non sapevo, e lui mi ha detto che era chi era, e avevamo un'amica in comune e ci ha presentato, e eccoci qua. Dopo ho cominciato ad andare ospite alla sua trasmissione, ci siamo sempre divertiti tantissimo, e sono sicuro che ci divertiremo un casino anche questa sera, perché...
Esatto, anche perché siamo in tre.
Siamo in tre perché ci abbiamo Leonardo, perché questa sera parleremo proprio di arte. Faremo un collegamento tra rock e arte.
Una cosa... solo apparentemente non c'è un collegamento. In realtà, se troviamo il giusto modo, vediamo che un collegamento c'è senz'altro.
Il giusto modo c'è sicuramente, perché comunque il rock è musica, la musica è arte. Noi poi parliamo di arte, quindi di pittura, di scultura. E le arti, questo è un mio parere personale, ma credo sia abbastanza condiviso, sono tutte collegate tra loro, no?
Assolutamente.
Perché vedi, che ne so, il cinema ha bisogno, necessita di colonne sonore, no?
Sì, sì.
Sergio Leone insegna, ma non solo lui, e tanti musicisti, tanti cantanti, tanti strumentisti come hobby hanno la pittura,
sì,
la
sì,
scultura, tanti attori.
Non si fermano solo sul loro, diciamo, principale lavoro.
Non si fermano solo nel loro campo principale, perché l'arte, secondo me, è una cosa che uno ha dentro. L'arte è il mezzo, lo strumento per esprimere. Il vero artista è quello che deve comunicare qualcosa, e quindi magari ce n'è qualcuno che usa un determinato genere artistico per poter esprimersi. È così, perché un conto è un artigiano, tra virgolette, uno che sa suonare uno strumento, uno che sa dipingere, ma se non riesce a comunicare qualcosa, diciamo che non è un vero e proprio artista, è un artigiano, è uno che sa, conosce le tecniche dell'arte. Ma questo è un parere mio personale, ovviamente, ma secondo me c'è un fondo di verità. Adesso, noi questa sera ci divertiremo a spaziare, a collegare,
sì,
come facciamo poi io e lui di solito alle puntate. E io direi di farti
subito.
Cominciare.
Rompiamo il ghiaccio.
A rompere il ghiaccio presentando qualcosa che ti sei preparato, qualcosa
allora,
che hai in mente, qualcosa che...
Benissimo. Allora, innanzitutto io ho degli appunti, perché le cose da dire sono tanti, quindi ogni tanto mi ci può cadere l'occhio perché la mia testa svalvola, c'ho un esame venerdì prossimo, perciò ho la testa un po' in giro.
Che esame hai?
Di antropologia, tanto bene. Scienze dell'educazione. Quando la gente mi dice ti sei rimesso a studiare? No, mi sono messo a studiare, perché ai tempi non ho mai studiato.
Questa quindi... è una radio universitaria, quindi...
Appunto, infatti l'avevo visto. Quindi sono nel posto giusto.
Nel posto giusto, al momento giusto.
Esatto, con te poi è sempre il momento giusto.
Grazie, grazie, anche con te. Anche con te. La sviolinata ci stava stasera.
Allora, io inizio parlando del primo dipinto, quindi
sì,
subito sull'arte figurativa, sul
sì,
dipinto di Botticelli, che è La nascita di Venere.
Perché non lo conosce nessuno,
no,
è un dipinto che
no,
non conosce nessuno.
Non so se poi nel frattempo farete le vostre ricerche,
secondo me non... Su Google,
sì,
come diceva un comico di qualche tempo fa.
Praticamente è stato, diciamo, quello che mi ha sbloccato questa cosa di creare queste associazioni, perché fino a quel momento non ce l'avevo. Era una mattina, ero agli Uffizi, da solo, perché secondo me i viaggi più belli, quelli più interiori, sono quelli che uno fa da solo. avevo il desiderio di visitare un po' Vinci, ero stato a Vinci il giorno prima, avevo visitato la casa natale di Leonardo, tutta la sua storia travagliata, e il giorno dopo era gli Uffizi. Che succede? Ovviamente la nascita di Venere è famosissima, però non so, non credo che tutti conoscano la storia di Simonetta.
Beh, queste sono già cose che un esperto magari conosce, ma...
Ecco. Ah, tre cose, ci tengo a precisare. Uno, grazie dell'invito, innanzitutto.
Quello era scontato.
Due, io non sono un esperto, sono soltanto un appassionato.
Ah, noi siamo appassionati di arte, noi ci divertiamo molto anche con i social, con la radio,
confrontiamo.
Però appassionati, non esperti.
Sì, infatti...
Magari di musica un pochino, sì, di arte più appassionati. Io mi diletto con i disegni, c'ho qualcosa, però siamo appassionati di arte.
Però questo essere solamente appassionati e non esperti fa sì che non abbiamo l'occhio clinico, ma abbiamo un occhio vergine, usiamo questa parola. Quindi, diciamo, non trovi le cose che dovresti trovare come un accademico, però le trovi con il gusto, le trovi con, seguendo solo di puro istinto.
E è quello che secondo me ti porta più a, a una scoperta più spontanea,
esatto,
no? Perché...
assolutamente. E questi erano, diciamo, i tre preamboli per entrare in questo discorso. Che succede? Che Simonetta Cattaneo, in Vespucci, si era sposata con un lontano cugino di Amerigo Vespucci, vedi quanto è piccolo il mondo, no? Tra l'altro. E era talmente bella che veniva spesso invitata nelle, diciamo, nelle cene di gala, nelle cose organizzate dai Medici, no? Questi grandi eventi. Colpì tantissimo sia Giuliano de' Medici che lo stesso Botticelli. Ora, Simonetta ebbe una vita in realtà molto breve perché morì a soli 23 anni a causa della tisi. Ma fu talmente bella che, ad esempio, Giuliano organizzò il famoso torneo di Giuliano, in cui c'era questo torneo che, diciamo, dava al vincitore uno stendardo che raffigurava appunto la bella Simonetta realizzato da Botticelli, con sottoscritto la sans pari, la senza pari, per dire della sua bellezza. E quest'ultima chicca che voglio dirvi invece riguarda il dipinto che è del 1485, quindi ben 500 anni prima della mia data di nascita, ma io con la bellezza non c'entro nulla ovviamente. E niente, questo per dirvi quanto era bella Simonetta e che il pezzo che io ho scelto, che ho ascoltato quella mattina agli Uffizi, con le cuffiette, era Brothers in Arms di Dire Straits.
Ah.
Che non c'entra nulla se ci pensiamo, perché questo si riferisce alla guerra tra le Falkland, delle isole Falkland o Malvinas, a seconda che la si guardi dal punto di vista britannico o argentino.
Certo.
Però comunque ti dà un senso di mestizia, di tristezza, che secondo me è perfetto per questo quadro. Quindi io direi di partire con Brothers in Arms dei Dire Straits.
Sì, partiamo subito con Brothers in Arms dei Dire Straits.
Bon voyage!
Thank you. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Eccoci qua, Brothers in Arm dei Dire Straits. Stavamo durante il fuori onda, chi ci sta seguendo su Facebook avrà ascoltato, Stavamo dicendo che, parlando appunto della sua esperienza davanti a questo dipinto,
sì,
no?
Di... è stato catartico, tanto per catartico. Citare Marlene Kunz.
E lui mi diceva appunto dei canoni di bellezza, sì, fiorentini.
I
del
fiorentini hanno una bellissima città e si vantano perché hanno i due canoni, diciamo, simbolo per eccellenza di bellezza: la femminile, che è la Venere di cui abbiamo parlato, e il canone maschile, che è il Davide di Michelangelo.
Sì, e appunto mi collego perché c'è stata da poco una polemica, no? Che in America, sì, e negli Stati Uniti è stata licenziata una professoressa,
una preside,
perché i genitori, tre genitori, sì, Enrico tutti, si sono lamentati perché è stato mostrato il Davide Michelangelo, che è senza veli ovviamente, ai ragazzini di 12 anni, e quindi hanno considerato questa cosa pornografica, cioè, ma... quando poi
parliamo di un popolo senza cultura,
del perbenismo, non voglio generalizzare, però è vero che negli Stati Uniti c'è forse questa mancanza di classici che
sì,
poi vedremo anche opere statunitensi che adoro io, ma questa mancanza di classici, oppure adorano i classici chi è appassionato, ma nella formazione generale manca questa cosa qui, perché come si fa a considerare il Davide Michelangelo che è l'espressione della bellezza maschile?
Anzi, parlavamo prima quando tu fumavi la sigaretta appena ci siamo
salutati. Sì, perché io fumo adesso
e io faccio fumo passivo.
Potrei fumare anche qui, ma non voglio.
Già fumichiamo tutti. Anzi, tra poco mi spoglio, tu sai che io sono caloroso, cioè già sento caldo, siamo ai limiti.
Dopo diventi pornografico.
Sì, dopo sono pornografico. Però c'è una bella maglietta, poi la mostrerò. Anche a Leonardo piace.
Anche a Leonardo.
Dicevamo, sì, che il Davide di Michelangelo, quando tu fumavi, non è nemmeno pornografico, perché quando facevano queste sculture, diciamo, l'elemento...
non erano come Rocco Siffredi.
No, non erano Rocco Siffredi o il nero di WhatsApp che va tanto di moda. Si limitavano giustamente gli artisti a fare, diciamo, dei membri
minimo indispensabile.
Esatto, QB, quanto basta per avere una figura, altrimenti l'occhio ovviamente sarebbe
caduto lì.
E invece tu adesso, con questi elementi piccoli, guardi il Davide nel suo splendore.
Sì, no, ma è una cosa assurda, anche hanno fatto anche marcia indietro.
Sì, poi tanto la puntata.
Però intanto quella è stata licenziata,
sì,
e sarà ospite a Firenze dell'amministrazione fiorentina, proprio per via di questa cosa qui.
Sì. Allora, poi il sindaco Nardella, scusa, interrompo,
dimmi.
Si batte molto per queste cose, non che io sia...
Ma deve battersi,
sì,
perché Firenze è una città, è un gioiellino, no, artistico,
sì,
quindi è normale che deve essere salvaguardata la... Scusa se ti ho interrompo.
No, assolutamente.
Deve essere salvaguardata la... quello che rappresenta Firenze,
sì, sì,
in Italia e nel mondo, perché Firenze rappresenta questo nel mondo, e non... Io proprio sentire una cosa, mi sono rimasto malissimo.
Sì,
sono rimasto malissimo.
Io mi sono permesso di dire che sono un popolo senza cultura, perché fino a due
sì, diciamo che adesso io non voglio offendere nessun tipo
no,
perché
no.
Io per quanto io ascolto tantissima musica anglosassone, soprattutto inglese, ma anche molto americana, e quindi la cultura anche americana ce l'abbiamo, cultura pop, no, prevalentemente noi,
sì, sì,
però
sì,
ovviamente i classici devono avere rispetto, ma io ti dico che tantissimi statunitensi, inglesi, statunitensi e tutto il resto del mondo ama la nostra cultura classica, non solo la nostra cucina, perché mo sembra che l'Italia è che poi no, c'è
uno
tutto il discorso,
sì,
da,
sì,
è uno stereotipo,
sì, sì, sì,
sembra che noi dobbiamo salvaguardare la cucina perché è la cosa che ci rende famosi nel mondo. Noi abbiamo tante cose che ci danno prestigio, e l'arte secondo me è una delle cose,
sì, sicuramente nelle tre principali, perché...
tra le principali, quindi
assolutamente
va difesa a tutti gli effetti. Allora, vogliamo
vero,
passare a una,
sì,
seconda, dimmi
passiamo,
se devi dire qualcos'altro,
no,
riguardo,
no, abbiamo,
a quest'opera
abbiamo finito, penso di aver detto tutto, quindi ci siamo,
passiamo alla seconda,
passiamo a un altro italiano, René Magritte.
Sì, italiano, non confondere gli ascoltatori meno attenti. Non voglio dire ignoranti,
no,
perché magari uno non ne frega niente.
Però
René Magritte si sente già dal nome che italiano non è.
Allora, cambiamo secolo, cambiamo completamente periodo storico, perché siamo soltanto un secolo fa, quindi diciamo una cultura avanguardista per l'epoca. Noi in Italia avevamo il nostro futurismo,
sì,
in Francia avevano questo movimento che è chiamato il surrealismo,
sì,
che nacque da Parigi, poi ovviamente si espanse in tutta l'Europa. E in questo caso io voglio parlare di un dipinto che si chiama La firma in bianco, così che c'è qualcuno, se c'è qualcuno all'ascolto che vuole intanto andare a sbirciare, a dare un'occhiata su, a googolare,
che non è un foglio firmato,
no, è un bellissimo dipinto che ritrae una cavallerizza tra gli alberi, in una foresta tra gli arbusti, però ragazzi, dovete andarlo a cercare perché è troppo particolare, è assurdo, è surreale appunto. E io ve lo descrivo proprio come lo descrisse l'autore René Magritte. Vado, eh? È un virgolettato, ragazzi. Le cose visibili possono essere invisibili. Se qualcuno va a cavallo in un bosco, prima lo si vede, poi no, ma si sa che c'è. Nella firma in bianco la cavallerizza nasconde gli alberi e gli alberi la nascondono a loro volta. Tuttavia il nostro pensiero comprende tutti e due, il visibile e l'invisibile. E io utilizzo la pittura per rendere visibile il pensiero. Quindi queste erano proprio le parole ufficiali di Magritte. Io le ho volute riportare perché non succede spesso che un artista ti spieghi l'opera o ti introduca all'opera,
esatto, vero,
a seconda
vero,
di come
vero,
uno
vero,
la si vuole vedere questa cosa. E l'ho ritenuta una cosa interessante da dire. E cosa voglio dirti? Che se tu hai presente il quadro, se intanto qualcuno l'ha cercato...
Sì, che è molto particolare, quindi surreale.
Particolare, perché tu, diciamo, nella verticalità dell'albero... Ci sono due alberi vicini, uno vedi tutto l'albero e l'altro invece vedi la cavallerizza.
La cavallerizza.
È assurdo, è surreale appunto, come dice la parola.
E l'altra parte invece, esatto, è l'inverso.
Ed no? È bellissimo, cioè... sì, che tu vedi magari lo sfondo oppure il cavallo a distanza di pochissimi centimetri.
Sì.
Ed è bellissimo come lui riesca in qualche modo a fondere, a far coesistere queste cose, il visibile e l'invisibile, che era proprio il messaggio che lui voleva fare, anche perché il surrealismo non riguarda solo la pittura, ma riguarda il cinema, con Fellini, tanto
certo.
E si è espanso poi, come dicevamo prima, come tutte le arti. Il pezzo che ho scelto è degli Alice in Chains, anche per ricordare Lane Staley.
Ecco, ricordalo.
Recentissimamente era purtroppo l'anniversario dei Day Seattle Die.
Insieme al giorno di Kurt Cobain, tra l'altro.
Il giorno di Kurt Cobain.
Quindi è un giorno
aprile.
Molto triste per il grunge, anche se Kurt Cobain è circa, perché
sì,
forse
esatto.
Non è sicuro.
L'autopsia
però,
ha detto che forse
ufficialmente
siamo... È stato fatto ricadere sul 5
sì.
aprile. Io ho scelto una canzone che non sale sopra l'opera, una canzone che resta sempre sulla stessa, diciamo, lunghezza d'onda, sulla stessa frequenza, perché secondo me è perfetta, perché ti permette di cercare tra l'albero, cercare la cavallerizza, vedere l'eleganza del cavallo, gli arbusti, secondo me è perfetta, quindi io direi di partire. Si chiama Rotten Apple e loro sono gli Alice in Chains.
Rotten Apple, Alice in Chains.
Thank you.
Eccoci qua ritornati.
Di ritorno dal grunge.
Dal grunge, da questo viaggio. Adesso propongo io un'opera con relativa canzone. È un'opera italiana. Abbiamo parlato di boschi, no? Perché l'opera che hai appena presentato è ambientata in un bosco.
Non Maria Elena Boschi, non la politica, proprio
no, lascia sta la politica adesso in senso, in quel senso là. Perché se no. E quindi parlando di boschi, io mi collego a un artista che viveva praticamente la maggior parte del suo tempo in mezzo ai boschi.
E non è Mauro Corona.
Non è Mauro Corona, non è, è un artista, non so se tu hai mai visto, c'era uno sceneggiato Rai interpretato da uno strepitoso Flavio Bucci, è una fiction del 77 ma che hanno replicato più volte, io da bambino me la ricordo, Ligabue appunto,
no,
l'artista
mangio.
Ligabue, Flavio Bucci che è scomparso non troppo tempo fa, un artista straordinario dal punto di vista proprio artistico, dal punto di vista personale ha vissuto un po' una vita da rockstar che gli ha creato problemi e infatti anche alla fine non era messo benissimo, però se devo dire prende in considerazione proprio il suo lavoro come attore, è stato veramente un personaggio unico perché è un po' a cavallo tra il caratterista e il protagonista,
sì.
tratti fisici molto riconoscibili. E era perfetto per interpretare questo personaggio, cioè Ligabue. Ligabue era un pittore naif del Novecento italiano che era solito disegnare, dipingere molti animali e questi dipinti, da questi dipinti viene fuori tutta la sua inquietudine interiore. Era un personaggio molto tormentato, ai limiti della malattia mentale, è stato anche ricoverato.
Come spesso
accade tra le persone, questa follia di tanti artisti. Tanti artisti, non voglio dire estremi, perché però che hanno proprio questa...
Una profondità diversa.
Una profondità e una sensibilità diversa. E lui in questi dipinti dove rappresentava molti animali, anche della fattoria, le galline, ma anche tantissimi felini, quindi leopardi, tigri e leopardi, veniva fuori anche in movimento, si afferma che in movimento, veniva fuori tutta questa sua inquietudine, questo suo tormento. E quindi lo volevo con questi quadri di questi felini, mi fanno venire in mente una canzone e un gruppo, in particolare il cantante aveva questa inquietudine molto simile, infatti è morto suicida con un'overdose di eroina. Tu pensa che sfiga, un giorno prima della morte di John Lennon, quindi è passata
subito
in sordina anche la notizia, è vero che lui era nell'underground e John Lennon sappiamo tutti che tipo di artista era, no? Di fama planetaria, sì. Influentissimo.
Mainstream.
Un gruppo che tuttora influenza la musica e la cultura pop. Ecco, il gruppo sono i Germs, il cantante è Derby Crash che aveva questo tormento. E il gruppo The Germs è stato un gruppo molto seminale per tutto l'hardcore punk e anche per il grunge.
Sì.
Per il grunge, appunto, mi collego agli Alice in Science perché loro sono grunge, loro erano hardcore che è stato seminale per il grunge. E non a caso il chitarrista della band The Germs era Pat Smear che poi
tornò in auge
con i Nirvana dopo aver rifiutato i Red Hot Chili Peppers perché non aveva questo funky come
un suono totalmente diverso
che poi Pat Smear è diventato un personaggio mainstream, no? Amico di Cindy Crawford,
sì.
E il brano che ho scelto si chiama proprio Manimal e penso che ci stia benissimo con i quadri dei felini di Antonio Ligabue, che non è il cantante Luciano.
Per carità.
Oh,
The Germs, Manimal, questo album omonimo del 1979, come ripeto, è un album seminale per tutto l'hardcore e per il grunge. Abbiamo parlato appunto di genialità, di geni, perché Antonio Ligabue era un genio, era un artista non accademico, era un artista autodidatta che aveva tanto da esprimere. Adesso la canzone che presenterai e l'opera che presenterai parlano appunto di geni.
Allora, ammesso che dicevamo anche fuori onda, tutta la puntata parla di geni. Ovviamente.
Però qui siamo proprio nel genio sregolatezza, no?
Genio, esatto.
E poi ci torneremo.
Ci torniamo molto spesso. Allora, cambiamo forma d'arte, perché le forme d'arte, diciamo, classiche sono 7, no? Abbiamo pittura, scultura, architettura, musica, danza, recitazione e poesia e letteratura, insomma. Ognuna ha la sua musa, no? Nei testi classici. Fino adesso abbiamo visto le arti visive, abbiamo visto più che altro dei dipinti. Io però ho cercato di preparare qualcosa anche su altro, e qui andiamo sulla scultura, che è una cosa che a me proprio rapisce.
La scultura...
Cioè, non so se qualcuno, adesso per fare un esempio, è stato mai a Palazzo Borghese a Roma. Bernini si è superato veramente, quindi scegliere una scultura per me è stato difficilissimo, perché
Già abbiamo parlato del David, no?
Sì, esatto, quelli... il David, il Bernini, il Disinganno del Querolo, il Cristo velato del San Martino, Canova, tutto quanto.
Gian Bologna,
no? Assurdo.
Siamo pieni di...
Io ho scelto...
Per non parlare poi di quelle greche, romane...
Sì, la famosa Nike di Samotracia, per dire. Io ho scelto... un altro genio, un altro enorme, un nostro vicino, perché è nato a soli 25 km da San Giustino, è un nostro vicinissimo di casa, che viene da Caprese, provincia di Arezzo, ribattezzata poi Caprese Michelangelo, ovviamente per cavalcare.
La Caprese non quella che...
Non mozzarella, basilico e pomodoro, ma Caprese Michelangelo, sì.
Le cazzate.
Cazzate, oh, non sapevo se si potevano dire le parolacce. Okay,
prima serata,
cazzate. Mi sono sbloccato ormai. Allora, io non so se lo sapete, però il celebre Mosè di Michelangelo, quindi non è la Pietà, lo svelo subito, io di Michelangelo ho preparato il Mosè, che è il mio preferito, è quello che più mi comunica, per quanto la Pietà sia clamorosa. Il Mosè non è una scultura a sé, è parte di una tomba, è parte della tomba di Papa Giulio II, se non mi sbaglio, fammi vedere.
Mi sembra giusto. Mi sembra di sì.
E... ci sarebbero da parlare 40 minuti solo di questo.
Ma non possiamo.
A meno che non ci chiudiamo dentro. No, si sta con la corrente da di là.
Dopo
non si può fare.
Continueremo dopo a parlare.
Allora, innanzitutto c'è da dire che è posizionato in una chiesa, in una basilica, che si chiama San Pietro in Vincoli.
Sì.
Dove i vincoli sono le catene che avrebbero tenuto le mani di San Pietro. E sono, ci sono nella basilica, sono proprio sotto all'altare. Se tu ci vai, si riconoscono. Sono lì e io ci sono mille chicche, me le sono dovute scrivere perché sono tantissime. Innanzitutto ci ha messo circa 40 anni per farlo.
Cioè, mica adesso sembra che uno...
No, in 4,
siamo
4...
in agosto e 4-4-8 facciamo,
cioè,
subito.
Tu inizi io inizierei a fare una scultura oggi, finisco a 77 anni.
Dopo nel frattempo magari fai
sì,
anche qualcos'altro.
Però insomma, per dire 40 anni...
Per fare i capolavori ci vuole.
E tu pensa quanto sarà bella la Salerno-Reggio Calabria, perché più o meno siamo lì con gli ascolti.
Perché noi ci leghiamo anche all'attualità, quindi questa opera che ormai sono...
Il ponte sullo stretto è attualissimo, ok. Quindi 40 anni. In più, una cosa clamorosa fu che Michelangelo stesso andò a scegliersi il pezzo in persona sulle cave a Carrara, sulla montagna. Lui, si vede che lui lo sentiva, lui ha voluto quello, proprio quel pezzo di montagna, quel blocco.
Il genio.
Il genio, torniamo lì. E la cosa più clamorosa, forse ce ne sono mille, è anche che lui ha cambiato la prospettiva della statua. Perché?
Sì,
perché
la sapevo, non...
Allora,
sapevo.
Lui l'aveva innanzitutto fatta che guardava dritto, in posizione frontale.
Esatto.
Poi però dopo 25 anni ha detto no, voglio che è girato di là.
E se c'è qualcosa che...
Esatto, però adesso mi aiuto con Leonardo, non è un aggeggio del genere che tu gli ruoti la testa e hai finito. È un blocco di marmo. Allora lui cosa ha fatto? Ha cominciato a riscalpellare il ginocchio destro di Michelangelo, lo ha, diciamo... ridotto di 5 cm per dargli un senso di movimento. Furbissimo, ha scolpito un drappo di un qualcosa, di un velluto sopra le sue ginocchia per attirare l'attenzione e non farti guardare il ginocchio, che era perfetto.
Era comunque perfetto,
tu guardi un'altra cosa e l'ha girato da un'altra parte. E un'altra cosa che voglio dire è che durante l'equinozio di primavera e di autunno, no, il solstizio, adesso c'è un dubbio nella diretta.
Equinozio d'autunno, solstizio d'estate.
E allora c'è l'equinozio, sì. Sì, equinozio perché hanno la stessa durata, il giorno e la notte, equinozio. Giusto. Praticamente entra la luce del sole che sembra dare alla statua una luce propria, perché è posizionata in una maniera perfetta, ok? E la cosa più clamorosa, ora mi devo spogliare per farvela vedere. Adesso arrivano i follower.
Ecco.
Allora, non so se lo sapete, io non ci volevo credere. Me lo sono dovuto scrivere perché non ho fatto anatomia. All'altezza del gomito c'è un muscolo quasi impercettibile in questa zona. Che si muove solo, ora non so se la telecamera riesce.
Impercettibile, ma esatto. Si vede in movimento.
Potete far la prova. Solo se voi muovete il vostro mignolo, si muove questo muscolo. Ebbene, lui l'ha raffigurato, diciamo, l'ha scolpito questo muscolo. E se tu guardi il Mosè, stringendo le tavole dei 10 comandamenti, perché quelle sta stringendo, il mignolo è posto in una posizione per la quale è giusto che il muscolo sia in vista.
Questo dimostra la conoscenza dell'anatomia. Sì. Umana da parte di questi, cioè Genesi,
l'opera è perfetta,
ma deve avere anche una base di conoscenza e di studi che
su tanti altri campi come Leonardo.
Ma è normale, nelle accademie si studiano queste cose perché poi sì, il genio magari te la rappresenta meglio, nessuno l'avrà fatto mai come loro, però questi sono dettagli che fanno la differenza.
Cioè già era una cosa assurda, così è proprio inimmaginabile. E qui io chiudo, prima di lanciare la canzone, perché è famosa l'aneddoto che dice che finito di dare l'ultima scalpellata, l'ultima levigata, Michelangelo guardò il Mosè e disse: perché non parli?
Sapevo, tu conoscevo bene questa storia, non è neanche tanto che l'avevo ripassata questa cosa qua.
E quindi
bravo che l'hai portata qui in a Garageland.
Grazie.
E ascoltiamoci la canzone relativa.
Perché?
Che qual è?
Per un genio ci vuole un genio.
Esatto, Marlene Kunz, il genio.
Piacerebbe arrivare a temere di non essere frainteso, se solo avessi il genio, se solo avessi il genio. Mi piacerebbe estrapolare dal mio pensiero un contrappeso, partire dall'ingegno per arrivare al genio. Non avere niente da dichiarare eccetto che il proprio algido genio, il proprio fulgido genio. Tanto c'è che la falsità è solo l'altrui verità che vorrei prendere a calci in faccia. Mi piacerebbe disorientare senza troppo dare peso ai patti col contegno, se solo avessi il genio. È il buon senso demolire, così come comunemente inteso lo fece Wilde il genio, con il suo caustico genio. Non avere niente da dichiarare eccetto che il proprio algido genio, il proprio fulgido genio. Tanto c'è che la falsità è solo l'altrui verità che vorrei prendere. Della comunità. Non avevo...
genio Marlene Kunz.
Il genio. E siccome prima abbiamo ricordato The Day Seattle Died, ricordiamo Luca Bergia, batterista di Marlene Kunz, scomparso.
Bravo, bravo.
Circa 10 giorni fa. Gravissima perdita per il rock italiano. Gravissima.
Precoce. E dicevamo nel fuori onda che il venerdì potete fare il pieno di rock con classe e con stile seguendo lui alle 6 del pomeriggio su Radio Tabino, la Showroom. E poi cena, come hai detto?
Allora, il programma è alle 18 tutti su RT ad ascoltare me, il mio programma La Showroom. Finisce alle 7. Alle 7 una cenetta, una cosa veloce. Fate quello che dovete fare perché è importante.
Giusto, okay. Vi ubriacate, anzi no, perché dovete ascoltare
due bicchierini, non
bicchierini, giusto per, giusto per stare un pochino
esatto. Fate
allegri.
L'amore e poi alle 9
e Garage poi alle 9 venite Garageland con Garageland, dove ci sono io qui a Radiofonica,
esatto.
Che parlo di rock
e verso le 10:30 più o meno finisci grosso modo, sì, e rifate l'amore
e poi rifate l'amore,
ecco, poi andate a dormire.
Chi questo dicevo, è un venerdì, io sono nato di venerdì, lui di sabato, quindi
c'era già il
fuori,
travaglio,
c'era già il travaglio,
siamo lì insomma.
Basta cazzate. E comunque sì, ascoltateci di venerdì, sempre.
Sempre.
Allora, adesso presenta il nuovo brano, il nuovo opera con il nuovo brano, che
sì.
Tra l'altro è un brano che a cui anche io sono molto molto affezionato e mi fa venire in mente delle belle cose.
Vedi,
ho dei ricordi con
come dicevamo
canzone.
Fuori onda, lo stesso pezzo magari a me smuove qualcosa, a te qualcos'altro.
Qualcos'altro.
Allora, qui io mi sono scritto un proverbio dell'Italia nord-orientale che recita: Venezia è bella e Padova sua sorella. Come a dire che spiccare in una regione come il Veneto, dove hai Venezia, Vicenza, Verona, tutte bellissime città,
non è
facile,
facile
assolutamente.
Non è facile.
Però paragonare Padova a Venezia, Treviso, me l'ho dimenticato.
Certo,
meraviglioso. E vuol dire che ci sono delle cose belle anche lì. Io Padova mi ha sorpreso, ci sono stato più di una volta. Io ho sempre queste cose particolari, diciamo, cerco concerti un po' più lontani per far sì che, quando è economicamente sostenibile per me, per far sì che un giorno vedo il concerto e un giorno visito la città, cerco di entrare proprio lì, nei vicoli, nei sapori, nel vissuto di questa,
bravo,
di questa
è
città.
Una cosa che piace
come...
molto anche a me,
esatto.
Vanno anche visita le città europee, no? È bello vivere,
sì.
Proprio nelle strade,
sì,
nelle...
Sì, 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 sì. E è bellissima Padova, ovviamente la Basilica di Sant'Antonio, la Cappella degli Scrovegni con l'azzurro di Giotto, il blu di Giotto è clamoroso, noi abbiamo l'esempio anche ad Assisi,
sì, sì.
L'università di Padova, io ci sono andato senza dargli fiducia, senza darle fiducia.
Perché?
Perché è femminile. Non lo so, non mi... dico cosa vado a vedere di un'università.
Cioè,
invece
è qualcosa da scoprire.
Sempre. Mi sono messo in discussione, sono entrato, è stato stupendo. Lì anche Galileo ha insegnato e l'università è stata molto importante perché Padova, non essendo sotto al giogo dello Stato della Chiesa, ha potuto sviluppare un'anatomia diversa rispetto, per dire, a Bologna, a università più antiche ma che erano controllate dal... si sa, no? La Chiesa non ha mai voluto aprire cadaveri, sezionare, fare autopsie. Si sa che la Chiesa va in una direzione e invece la scienza va in un'altra. Detto questo, che faccio? Finito questo tour turistico, no? Magari classico, faccio quello che faccio sempre quando vado in questa città. Decido di perdermi nei vicoli, nel senso vado in un vicolo dove ti porta il cuore, no? E vago senza meta. Faccio tutta questa strada e arrivo in una piazza, c'era una chiesa e accanto un battistero. Pochissima gente. Io non so... Si parla sempre di sensazioni, si parla di momenti. Io dovevo entrare nel battistero. Qualcosa mi diceva che dovevo farlo. Entro, non c'era nessuno. Sono rimasto stupito, proprio stordito quasi. Perché il battistero aveva la classica forma, non so,
sì,
quanti angoli ha, però comunque è tutto chiuso anche sopra di te.
Sì.
È completamente affrescato da tale Giusto de Menabuoi che io non avevo mai,
sì,
sentito in vita,
sì,
mia.
Sì, sì.
E è clamoroso, la cosa che più mi ha colpito, che proprio più mi ha rapito, è il soffitto, perché c'è un Cristo Pantocratore, quando sta con le tre dita si dice Pantocratore.
Sì, no, mi ricordo che da piccolo non capivo che voleva di sempre,
esatto,
questa cosa qua, perché dopo, certo,
è un esempio che posso, di qua non lo posso fare con questa mano, no? Vedi, sarebbe mezzo Pantocratore, invece questo è un Pantocratore, sorry. Ci rido sempre.
Lui mi piace, tra parentesi, perché c'ha un sempre questa positività, questa ironia, questa voglia di vivere che si avverte subito. Comunque dai, continua.
Grazie. E questo Cristo Pantocratore è circondato da decine e decine di santi, io ne ho contati più di 100, e sono messi tutti a giro, cioè tu da qualsiasi parte vai di questo piccolo battistero, tu c'hai sempre almeno 4 paia di occhi addosso. Anche lì prendo le cuffiette, vado sul mio cellulare e io sapevo che la musica che dovevo mettere era una sola, una musica che secondo me era perfetto per quella sensazione quasi di rapimento, quasi di diciamo di soccorso, quasi di agitazione se vogliamo, ed è una musica che secondo me ti rapisce anche lei. Non lo direte mai, ma sono i Placebo
The Bitter End a Garageland su Radiofonica.
The Bitter End.
Abbiamo ascoltato i Placebo, The Bitter End, come dicevamo, abbiamo detto nel fuori onda del loro percorso musicale nel corso degli anni. Adesso sono io che presento un brano e lo collegherò a varie opere, come ho fatto prima con Ligabue, che tu prima hai detto male anche nel cantante, io volevo dire no, senza di quello di Ligabue originale è lui, ma perché il cantante si è ispirato a lui, è Romagnolo, ecco. Dopo Ligabue il 90%, può piacere,
il 90% della gente
Purtroppo pensa che Ligabue sia il cantante, ma in realtà il Ligabue originario è...
Fammi mangiare il tuo gomito, che io non ci riesco sul...
No, ma non succede niente, non è successo niente. Insomma, dicevo, Tornando al brano di adesso, anche di prima parlavo di varie opere, no? Le varie rappresentazioni dei Fellini di Ligabue. Adesso parlerò di un artista molto ma molto simile a Ligabue per condizione psichica, per genialità. Sto parlando di Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ha dipinto tantissime cose. Quelle che rimangono molto impresse a parte i girasoli sono quei campi di grano e di orzo, quel giallo, il giallo Van Gogh, che molte opere purtroppo hanno dato, i colori dell'epoca non, purtroppo non erano come quelli di adesso, quindi hanno perso la loro luce e la loro luminosità, purtroppo non è difficile anche restaurarli, però in qualche modo siamo riusciti a capire com'era questo giallo luminosissimo, e quindi questi campi di grano e di orzo in questo caso di Van Gogh sono molto rappresentativi. Tutti penso avranno in mente qualche quadro di questi campi,
sì,
perché lì
sicuramente sì, del suo periodo francese, scusa per interrompere,
esatto del suo periodo.
Quando viveva ad Arles
in Provenza, se non mi sbaglio,
facciamo la R, Arles.
E sembrano molto luminosi, alcuni magari sono molto gioiosi luminosi, alcuni nascondono un pochino il malessere di Van Gogh, che era veramente tanto, e anche lui aveva, era molto, per certi versi molto molto simile a Ligabue, o meglio Ligabue, che è venuto dopo, era molto simile a Van Gogh. Allora, la canzone che ho scelto per rappresentare questi quadri è proprio The Feet of Gold di Sting, una canzone che appunto parla di campi di orzo. È una canzone molto romantica, adesso ti lascio la parola, è una canzone molto romantica e in merito a questa atmosfera, questo immaginario di questi campi, quindi anche sensazioni, comunque la canzone ha sensazioni molto positive, non inquietanti, ma a livello visivo quello che mi rimandano, quello che questa canzone mi fa pensare, certo, sono i quadri dei campi di orzo di Van Gogh.
Io, se posso, faccio due brevissime cose, dico. Consiglio la canzone di Caparezza, che si chiama Mica Van Gogh, che è clamorosa.
Sì, la conosco.
E consiglio anche, se vi piace Van Gogh, il film Loving Vincent, che è un film di animazione in realtà, fatto con
le opere di Van Gogh, ma è un capolavoro dell'animazione. Io ricordo infatti che la canzone di Caparezza l'avevo messa sulla storia Instagram di questo film. Avevo fatto una storia il giorno che avevo, la sera che avevo visto la prima volta questo film, e avevo messo la storia con la canzone di Caparezza.
Risulta un po' pesante poi vedere un'ora
il film?
Sì, perché
no, per me no.
No, per gli occhi, no. Perché capito quella te.
Beh,
è fatto in però è,
no,
perfetto,
è un capolavoro, proprio ve lo consiglio
assolutamente, guardatelo.
Nessun tipo di allora ascoltiamoci Fields of Gold di Sting.
Promise. promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley, see the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold.
Di Sting, vedremo poi quante vite saranno nate questa sera ascoltando questa canzone.
Ce lo sapremo dire tra nove mesi facciamo un'altra puntata.
Teneteci informati sì. Su questa cosa qui, parliamo una puntata a tema sulle nascite.
Esatto, qualcosa prepareremo sulle nascite.
Adesso io direi che di farti presentare un'altra canzone, sì. correlata ad un'altra opera d'arte.
Sì. Anche in questo caso cambiamo campo, cambiamo musa e andiamo di nuovo dai dipinti, andiamo nella poesia. E proverò a recitare, tra mille virgolette, uno scritto di Arthur Rimbaud che si chiama Sensazione, che è quella sensazione, quella che è un po', come dicevo, è il fil rouge, è il filo che connette un po' tutte queste canzoni con le opere che ho scelto. Erano mie sensazioni del momento, i miei vissuti, i miei percettori che in quel momento si erano attivati e hanno fatto sì che fosse stata quella la canzone del momento. Recito, ci provo.
Vai.
Le sere azzurre d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano a calpestare erba fina. Trasognato ne sentirò la freschezza ai piedi. Lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Non parlerò, non penserò a niente, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro nella natura, felice come con una donna. Colui che ha scritto questi meravigliosi versi nel marzo 1870 è Arthur Rimbaud.
Ah, nel marzo, vedi?
Sì.
Quindi...
Vedi marzo come ritorna?
Siamo... mi ricollego ancora, esatto. Sono nato nell'ultimo giorno di marzo.
È uno dei cosiddetti poeti maledetti e io mi leggo a lui perché c'ho un altro virgolettato,
sì.
Che ci introduce direttamente alla canzone.
Sì.
Perché? Sentite qui Rockets. Questa è proprio una dichiarazione della protagonista del prossimo pezzo. Avevo trovato conforto in Arthur Rimbaud, in cui mi ero imbattuta a 16 anni su una bancarella di libri di fronte alla stazione degli autobus di Filadelfia. Il suo sguardo borioso aveva incrociato il mio dalla copertina. Possedeva un'intelligenza insolente, capace di infiammarmi, e io l'avevo accolto come un compatriota, un parente, un amore segreto perfino. Non avendo i 99 centesimi per comprare il libro, me lo sono messo in tasca. La storia d'amore tra la sacerdotessa del rock e colui che è stato soprannominato da Verlaine il poeta dalle suole di vento nasce così, su una bancarella aspettando l'autobus a Filadelfia. Lei non aveva... era... scannata, tanto per usare un termine.
Lei dormiva sulle panchine.
Esatto, questo era. E ha rubato questo scritto. E è rimasta completamente rapita da questo Rimbaud, da questo poeta maledetto. Ed è tale l'ammirazione che pochi anni fa a Roche, 90 anime nelle Ardenne, vicino al confine con il Belgio, proprio vicinissimi, quasi in terra belga, era in vendita, fu messa in vendita la casa natale di Rimbaud. Fu quasi messa in vendita, perché quando era ora di, diciamo, andare agli atti e vendere questa casa, ci fu un benefattore anonimo che offrì una cifra e comprò questa casa per farne un museo. Lì per lì, no? Benefattore anonimo vuole restare anonimo. Poi però si sa, una voce tira l'altra, le cose girano, esatto. Innanzitutto non è un benefattore, ma è una benefattrice.
Una benefattrice.
Quindi già il campo si divide.
Un simbolo della femminilità, non femminista nel senso classico del termine, ma che ha dato la forza a tantissime donne in quel periodo.
Quindi è una benefattrice, ha i capelli lunghissimi e ha portato al successo brani immortali come Because the Night e People Have the Power. E quindi, caro Francesco, una poetessa moderna che salva la casa e di conseguenza salva anche la memoria di un poeta più antico, non antico ma sicuramente più vecchio di lei. E se non è questa magia, ditemi voi.
Allora, la poesia, noi stiamo parlando di poeti maledetti, ovviamente nel punk c'è qualcosa che rimanda ai poeti maledetti, soprattutto in Patti Smith, una di quelle che più rappresenta questo collegamento. La poesia è una forma d'arte molto molto alta che ha una musicalità intrinseca, senza che non necessita di note. Non a caso tanti cantautori sono definiti anche dei poeti. Loro non si definiscono tali perché dicono il poeta non ha bisogno delle note. Questo è un punto di vista che potrebbe avere un senso, ma quello che voglio dire è che le arti, come abbiamo detto, come abbiamo affermato all'inizio, sono tutte collegate. L'arte è unica e ha vari strumenti per poter essere espressa
e comunicata, senza dubbio.
Quindi
grateful, perché siamo tutti grati all'arte in generale, alla bellezza,
e a Patti Smith che ha fatto questa cosa che hai appena raccontato. Ascoltiamoci.
Another skin, simply slipped.
Dicevamo durante il fuori onda, chiedevo a Nicola se avesse visto, se ha visto il film Poeti dall'inferno, che
non l'ho
appunto
visto.
Di parla di Rimbaud e Verlaine, delle loro vicende, e di un Arthur Rimbaud interpretato da Leonardo DiCaprio da adolescente o poco più, che lo rendeva benissimo, perché DiCaprio in quel periodo lì aveva le fissette role per fare certi ruoli dell'adolescente ribelle, era perfetto con questi tratti efebici, con questa sofferenza, questa era proprio perfetto per quei ruoli lì. Poi ha dimostrato di essere un grande attore anche poi, no, crescendo, dove anche il corpo suo è cambiato, no, è tutto qua. Però in quel periodo, negli anni 90, come i diari di Lewis Carroll, era perfetto. E questo film, che è molto underground, molto mainstream, rende molto bene le atmosfere, tutto l'uso dell'assenza che facevano questi poeti. E quindi, per chi non l'avesse visto, io lo consiglio a Nicola. E a...
Io non ne ero a conoscenza, sicuramente lo andrò a vedere.
Degli anni 90, ok.
Grazie.
Adesso parliamo. Prego. You are welcome.
Oh, thank you.
Passiamo ad un'altra opera e ad un altro brano.
Vado
e
io.
Sei sempre tu, sì.
Penultima opera, per quanto mi riguarda,
sì.
Per quanto mi riguarda, penultima opera e ultimo dipinto. E come quando qualcuno va a mangiare la pizza, anch'io sono tra questo gruppo, mi tengo lo spicchio più buono alla fine.
Io e te abbiamo mangiato la pizza più di una volta insieme, dopo le trasmissioni da te.
È vero. Io ho scelto il mio, tra virgolette, preferito, perché in realtà sono tutti preferiti, e senza dubbio la più rockstar tra i pittori, specie di quell'epoca, perché Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, è quello che sinceramente più mi travolge, proprio mi sconvolge dal punto di vista di questa sua comunicabilità, è clamoroso. Allora, innanzitutto una cosa, anacronisticamente parlando, il suo soprannome, Caravaggio, per secoli e secoli si è pensato che venisse dalla sua, diciamo, dal suo luogo di nascita. No, i genitori sono di Caravaggio, lui è milanese doc, nato
milanese,
nella basilica di Santo Stefano Maggiore, con tanto di documenti. Però, bene, adesso lasciamo perdere questo discorso, affrontiamo il perché rockstar, perché la sua vita è stata...
Tanti artisti erano rockstar, anche nel Rinascimento,
sì.
Michelangelo e tutti quanti,
tutti.
Erano molto
però lui
rockstar,
è...
però lui nell'epoca sua era...
La mia ovviamente è una provocazione, però la sua vita rispecchia tante cose.
Sì, della rockstar, è vero.
Le sue opere...
Era anche un po' violento.
Sì, poi ci arrivo. Le sue opere, innanzitutto, non avevano muse ispiratrici, diciamo di quelle della borghesia per bene. Lui voleva i reietti, lui voleva le prostitute, voleva le ragazze madri, voleva la gente del popolo, la gente che incontrava per le strade, assolutamente. E si creava questo contrasto con la chiesa, perché i vescovi volevano le sue opere in quanto meravigliose, ma non volevano lui. Però, siccome siamo sempre in un clima di propaganda, no? Vedi anche Salvini, che succede? Che i vescovi sapevano che Caravaggio era il pittore del popolo, raffigurava il popolo, e ovviamente piaceva anche il popolo, pur essendo poveretti ignoranti, erano costretti a chiamarlo, anche se faceva cose che non andavano bene per i loro canoni.
Questa è la forza di un artista, che
è più forte di tutti, insomma. E dicevamo, prostitute, ragazze madri, forse un omicidio, perché non c'è stata mai una vera e propria prova di questo, però questo omicidio lo ha costretto a vivere da esule.
Esatto.
Roma, Napoli, sì. Genova, Malta addirittura, prima di perire a Porto Ercole, vicino a Grosseto. Però, diciamo, quello che io ho scelto, il dipinto che era veramente difficile da scegliere, a me colpisce l'incredulità di San Tommaso. E non volendo siamo anche in clima, perché...
Beh, è un collegamento che
esatto.
Ci sta a Pennello.
San Tommaso
a
che...
Pennello.
A Pennello, perfetto. Dammela. È un collegamento perfetto, perché non ci ho fatto apposta, non faccio queste cose di solito, però Gesù ritorna e si mostra agli apostoli. E San Tommaso vuole, ovviamente, come tutti sapete, vedere per credere. Cosa fa? Mette le dita.
Ma lo sai,
ferita.
Ti interrompo, perché forse è uno dei primi quadri che da piccolo che io ricordo di Caravaggio,
sì.
Mi faceva impressione, ma che fa questo dito?
Perché è
realisticissimo,
quel buco,
cioè è proprio, ma ha fatto
è realistico,
un effetto.
Ma... Allora, innanzitutto c'è, se uno ha presente il quadro, che ripeto, è l'incredulità di San Tommaso, se qualcuno lo vuole cercare, Innanzitutto c'è una simmetria tra i quattro personaggi clamorosa, proprio una perfezione. Poi c'è quello che io dico sempre, a parte la luce, no? La luce di Caravaggio,
Caravaggio,
si sa,
le
è famosa.
Le sono le più
colpisce proprio, esatto.
No?
Io dico, ragazzi, andate a vedere questo dipinto, zoomate, se avete i vostri dispositivi, zoommate sulla fronte di San Tommaso, le rughe, la corrugazione, sì, così ci dice, sulla fronte di San Tommaso. È clamoroso, è incredibile. E io ho scelto un pezzo che secondo me si collega, si sposa perfettamente con questo quadro. Perché? Perché è cangiante, perché ha una voce raggiante veramente, che è quella di Florence Welch,
Florence
and the Machine. E i primi secondi, prima l'introduzione del pezzo, adesso io sono stonatissimo, anzi lo faccio, quando fa ecco, adesso scusa
no,
Florence.
Hai reso bene.
E io penso che è perfetto, voi mettete le cuffiette,
allora,
zoomate questo dipinto e andate ad ascoltare questo... Florence Welch,
Florence the Machine.
Hunger.
You know, okay.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
We all have a
Florence and the Machine, Hunger. Adesso presenterò io un brano ed un'opera. Allora, c'è un quadro che è del realismo americano, che ormai è diventato un cult della cultura pop. Forse tu mi dicevi che non lo conoscevi, quindi è un'occasione anche questa per conoscerlo. Il quadro è di Grant Wood e si chiama American Gothic, e molti anche mi sembra sui Simpson è stato citato in altri contesti pop. E la canzone che ho collegato è stata appunto una canzone che si chiama American Gothic del 2020, quindi vedi, affrontiamo anche cose relativamente recenti, cioè recenti perché nel 2020 siamo nell'attualità. Ecco qua il quadro di...
Lo sto vedendo in diretta.
Di Grant Wood.
Eccolo qua.
E sì, mostralo pure. descrive molto bene la classe media statunitense di quel periodo e di quelle zone. E io direi di ascoltarci subito gli Iron Tom con American Gothic.
Vai!
Follow me. Born down here in American Gothic, spoon fed.
stiamo ascoltando gli Iron Tom, American Gothic, questo quadro. Io vi invito ad andare a scoprire la storia di questo quadro, dei soggetti che raffigurano questo quadro, di questa icona pop che è praticamente contemporanea.
Sì.
È un quadro che ha molto d'impatto, quindi già a vederlo vi dice tante cose, gli sguardi dei soggetti vi dicono tante cose qua. E allora ritorniamo alle opere che propone,
sì,
che sta proponendo Nicola.
È la mia ultima opera,
è la sua
penultima canzone, ultima opera. Nel mio programma la canzone che presento alla fine solitamente si collega sempre ad un discorso ben più ampio, alla mera canzone. E quindi questa per me, diciamo, è il pezzo con il quale io chiudo. Poi in realtà non chiudiamo, c'è un altro pezzo, però do tutto. E riguarda l'architettura, quindi si cambia un'altra musa, andiamo nell'architettura, in questo caso l'architettura rupestre. Perché?
Ecco, spiega che cosa vuol dire rupestre, perché magari non tutti sanno cos'è.
Da sempre, fin nell'antichità, nella notte dei tempi, finché c'è memoria, l'uomo ha sempre avuto questo, l'uomo in quanto animale, parliamo, gli animali in generale, l'uomo facendo parte degli animali, ha sempre avuto questa, diciamo, questa necessità di nascondersi, di avere un rifugio, anche da piccolini, se ci pensi, adesso non so te, ma io ho memoria che andavo sotto lo stendino dove mia madre stendeva i panni per essere protetto, avere una sensazione di aver qualcosa sopra,
sì.
Capito? Quindi l'uomo si è sempre, diciamo, finché non c'erano ancora stati degli sviluppi sociali, degli sviluppi cognitivi anche dell'uomo, si è sempre dovuto ingegnare con quello che aveva. E dove erano le case quando non c'erano ancora gli strumenti per farle? Nelle grotte, dove non pioveva, dove potevi fare il fuoco, dove non sentivi freddo. E quale migliore esempio abbiamo in Italia, secondo me, a livello di bellezza, che noi siamo veramente debordanti di bellezza.
Esatto. Però, non siamo l'unica nazione, perché noi sembriamo,
no,
però ce l'abbiamo tanta.
Però per quanto siamo piccoli ce n'è tantissima.
Ma non siamo tanto piccoli,
no,
perché molti pensano che l'Italia
sia... Dal punto di vista di superficie, no?
No, cioè non siamo ovviamente come gli Stati Uniti.
Ecco, beh, però...
Però l'Italia, anche se ha meno densità di popolazione...
No, io parlo proprio di superficie.
L'Italia è più grande della Gran Bretagna.
Sì, però
fisicamente,
ovviamente,
parlando,
sì.
Però ci sembra tanto piccola, perché in messa come noi siamo, da questo punto di vista siamo un po', abbiamo come un complesso di inferiorità. L'Italia non è piccolissima rispetto ad altre nazioni.
Sì, esatto.
Anche come lunghezza, se guardi Francia, cioè l'Italia non è,
sì,
è lunga,
però adesso per dire, siamo su questo discorso, la Francia è esattamente il nostro doppio come,
sì,
superficie.
dopo c'ha la superficie
e noi
Francia...
abbiamo comunque più patrimonio UNESCO dei francesi. Quel, in meno superficie,
sì, no, non volevo dare i punti io,
sì,
però
sì,
era una cosa,
ci tengo con i francesi.
Era una cosa perché noi abbiamo sempre dai piccoli questa impressione che l'Italia è tanto piccola. In realtà non è piccola.
No, non è minuscola, certo.
Non è piccola. È uno stato abbastanza esteso, però non esageratamente. Ritorniamo al nostro discorso.
Insomma, dicevamo della grandissima bellezza che c'è in Italia. E se parliamo di grotte, di architettura appunto rupestre, quale migliore esempio di
Matera, abbiamo detto Matera, e questo mi intrometto ancora una volta, mi inserisco, perché uno degli artefici, forse già te l'avevo detto a una trasmissione da te, non mi ricordo, forse sì, uno degli artefici che ha reso grande Matera, no? Che è diventato un patrimonio, no? Tutto quanto, è stato in classe con me, da quello che so io, è un inglese, di origine inglese, questo ragazzo che ormai è un uomo, ma siamo tutti ragazzi noi,
sempre,
di questa generazione qua, e che è stato in classe con me, è stato nel mio... scooter, il mio fiammante F10 giallo in 3. Lui è altissimo, più alto di me, 1,90 m, forse anche più, eravamo in 3 su questo motorino, e era uno di questi pezzi grossi
che hanno contribuito
al prestigio,
certo,
di,
sì,
Matera,
sì,
degli,
sì,
ultimi,
sì,
anni.
Alla
da quello che so io,
che
poi c'è. Magari dico una stupidaggine, ma da quello che mi hanno detto i miei compagni di classe al liceo, c'era lui, e l'avevo letto anche sul,
allora è la verità. Poi finché nessuno ti smentisce, ragazzi,
è stato sul motorino in 3 con me,
capito? Caro motorinista,
il mio,
se
scooter,
ti ricordi,
il mio F10 fiammante giallo, ecco. Edizione limitata, andiamo, dai.
Allora, io sono arrivato a Matera partendo da Brindisi a piedi. Tu sai che io faccio cammini, è stato un cammino durato 12-13 giorni, nemmeno mi ricordo,
insomma, voglia,
quindi tu puoi immaginare, sì, andare a fare queste cose con la mente vergine, con la mente totalmente predisposta all'apertura, predisposta a tutti i vari sentori che tu puoi incontrare, dal semplice uccellino che vedi alle persone, che sono i motivi principali per cui io faccio queste cose. sono arrivato lì, ero pieno, ero proprio ebro di emozioni. Mi è stata mostrata nel corso dell'ultima tappa una chiesa che già di per sé, diciamo, il solo nome, un attimo prima di arrivare a Matera, tipo un'ora prima di entrare a Matera, una chiesa che già il solo nome della chiesa stessa, nel contesto in cui si trova, a me mette i brividi. O tutte le volte che ci ripenso e ora che lo rileggo. La chiesa si chiama Cristo la Selva. Sì. E si trova di fronte al villaggio saraceno, a strapiombo nel vallone della Femmina, all'interno del torrente Gravina, che è il ruscello che forma la Gravina famosa di Matera. Ecco, solo i nomi, almeno a me, fanno addrizzare tutti i percettori che ho in giro per il corpo. Questa chiesa è una chiesa rupestre, appunto, Cristo la Selva, e era abitata nell'antichità dai monachi benedettini, e hanno usato le grotte, che tuttora sono visibili, ma non visitabili perché è privata, perché lo facevano, diciamo, per pregare, ma in passato l'uomo lì si nascondeva, come appunto il villaggio saraceno che è dall'altra parte del canyon, perché non aveva appunto nulla per costruire case e difendersi, usava ciò che c'era in natura. E c'è una... dentro questa chiesa c'è ovviamente architettura rupestre, perché poi l'uomo ha sviluppato questa voglia di comunicare. Le grotte di Altamura sono pieni di esempi in tutto il mondo dei primi schizzi, i primi disegni che si facevano sulle grotte. C'è un Cristo, anche lì, ovviamente essendo una chiesa, e sotto al Cristo c'è una scritta meravigliosa, che è la scritta con la quale io ho, diciamo, voluto dedicare questa puntata ringraziando te, e che spero che, diciamo, rappresenti un po' quello che io spero sia per me che tutti i rockers all'ascolto. C'è scritto Victor Mortis sotto al Cristo, cioè vincitore della morte, ovviamente in latino. E io spero che la bellezza, l'arte, la musica, tutto questo faccia sì che le nostre vite siano meravigliose, e nell'insegna della bellezza noi ci andiamo ad ascoltare gli Apocalyptica, quattro violoncelli che rifanno un pezzo di Metallica.
Ascoltiamoci Apocalyptica,
The Unforgiven.
Thank you.
Stupenda questa versione di The Unforgiven con il violoncello, è veramente molto bella. Adesso è il momento di salutarci. Ringraziamo Francesco Romani dell'Officina.
Grazie Francesco.
Perché è uno degli artefici, anzi l'artefice principale di questa trasmissione, Garageland. Ringraziamo Nicola come
grazie.
Ospite che rinviterò presto, e questo glielo prometto.
Grazie. Io ringrazio te, se mi posso, perché sei stato molto gentile. Ho apprezzato molto, spero di essere piaciuto nei miei racconti. Io tendo sempre a parlare un po' troppo, però mi definisco un cantastorie, perciò mi piace parlare.
E quindi ci vediamo nella prossima puntata fra 15 giorni. Nel frattempo potete riascoltare le nostre repliche il mercoledì e la domenica.
Sì.
E oggi siamo Good Friday, Venerdì sì. Santo. Quindi c'è un'altra canzone, c'è una canzone che si collega benissimo a questo, perché la collegherò comunque a un'opera, la presenterò insieme a un'opera. L'opera è The Night Hawks, i nottambuli, sarebbe i falchi notturni, i nottambuli di Edward Hopper, e sempre del realismo americano. Se vedete quest'opera sicuramente la riconoscerete, perché è molto iconica come
sì,
opera.
Questa la conoscevo.
La conoscevi, magari non ti ricordavi il nome, ma però ti ricordavi il quadro, appunto. E quindi quando parli di nottambuli, di notte, c'è forse una canzone che più di tutti viene in mente, lampante, che è una canzone poi scritta da Bruce Springsteen, che poi è stata presentata a Patti Smith, che l'ha interpretata e l'ha resa immortale eterna. La canzone fa parte di un singolo uscito nel marzo del 1978 dell'album Easter. Siamo nel Venerdì Santo, domenica è Pasqua. Ascoltiamoci, salutiamo i nostri ascoltatori.
Grazie, grazie, grazie a tutti.
Grazie a tutti
e
voi,
buona Pasqua.
Da Francesco Scarabattoli e
Nicola Ghiocci.
Esatto. E ascoltiamoci Big Was the Night, ancora di Patti Smith, che mettiamo questa sera per la seconda volta.
Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.